L'altro giorno, proprio qui a Radio Aperta, abbiamo parlato dei medici specializzandi, un esercito di quasi 14.000 giovani bloccati dal sistema con le mani in mano senza poter fare molto per far fronte anche a questa pandemia e per specializzarsi. Oggi parliamo invece della situazione di un altro esercito, purtroppo ancora più numeroso, quello dei pazienti cronici, un esercito che però non ha medici per le cure, comunque non un numero sufficiente. Abbiamo collegato con noi il dottor Danilo Mazzacane, che è segretario della CISL Medici Lombardia. Buongiorno innanzitutto e benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
Partiamo, dottore, dall'allarme che avete lanciato. Quanti sono questi pazienti e quali sono i rischi per loro?
Abbiamo in Lombardia un poco più di 3 milioni di pazienti cronici, dei quali buona parte ha più di 65 anni, una buona metà, che sono affetti da patologie come il diabete cardiopatico, patologie respiratorie, che hanno bisogno di cure diciamo continue, di continui controlli. Poi abbiamo i pazienti oncologici, quelli che hanno bisogno di prevenzione, quelli che sono seguiti con terapie che sono terapie lunghe che devono essere continuate. Poi abbiamo i pazienti oculistici, quelli che devono essere operati di cataratta, i tempi di attesa erano già lunghi prima e si sono allungati ulteriormente. Pazienti maculopatici che, come gli oncologici, hanno bisogno di un percorso terapeutico continuo e costante come da protocollo, e la cui interruzione può portare alla cecità. Tutti questi pazienti hanno bisogno di quei giovani, abbiamo bisogno anche di altri specialisti, per cui quanto prima questi giovani colleghi possono essere in grado di poter svolgere le specialità che poi seguiranno, sarà meglio per tutti. Il problema è che, avendo questi pazienti no Covid con queste patologie importanti, degne di nota, e essendo state sospese o rinviate non si sa quando le prestazioni, la paura è quella di trovarci alla fine della pandemia, perché questa pandemia arriverà pure al termine, a pagare forse un prezzo ancora più alto dovuto al mancato, diciamo, percorso terapeutico di tutta questa sfera di pazienti. Pazienti che numericamente andranno aumentando, perché l'età media della popolazione, le statistiche prevedono che si sposterà sempre di più alto, quindi abbiamo già un'Italia dove prevale la popolazione anziana, e andando nel tempo, nel 2050, le statistiche ci danno dei dati ancora più significativi. Ecco, questa è la situazione, per cui certo, i giovani che sono stati citati sono oro per l'Italia. E quindi quanto prima saranno messi in grado di poter...
In attesa che questi ragazzi entrino finalmente in corsia dopo essersi specializzati, e a fronte di questa situazione da lei descritta, cosa si sta facendo? Insomma, qual è il cerotto? Sappiamo inefficace, ma comunque qual è la situazione, la soluzione che si è presa per cercare a qualcuno, insomma, di somministrare le cure necessarie, e soprattutto qual è la più grave carenza?
La coperta purtroppo è corta, di specialisti a disposizione ce ne sono pochi, e bisogna cercare di suddividere quei pochi a disposizione sia per il percorso dei pazienti Covid sia per il percorso dei pazienti no Covid. I medici che sono adibiti, addetti ai reparti Covid raggruppano delle specialità ben precise, anestesisti, internisti, pneumologi. I medici di altre specialità, visto che gli altri reparti vengono trasformati in reparti Covid, piuttosto che andare a dare un'opera di supporto, io sono un oculista, per cui il mio impiego nel reparto Covid è veramente minimo, sarei quasi di incalcio, piuttosto che impiegare in attività di supporto specialisti di altre specialità, ortopedici, otorini, dermatologi, oculisti, si dovrebbe fare ricorso ai medici giovani, perché purtroppo dei 24.000 poco più di 14.500 riusciranno ad accedere alle scuole di specialità, gli altri sono in stand by e quindi potrebbero essere utilizzati, alcuni lo fanno già, per lavorare in supporto ai reparti Covid. Abbiamo i medici camici grigi, quelli che sono in età più matura, che purtroppo non avranno mai accesso alle scuole di specialità e lavorano facendo dei lavori, diciamo, meno qualificanti, e si potrebbe utilizzare in maniera più qualificante, anche con una retribuzione, un inquadramento adeguato, questi colleghi. Abbiamo i medici stranieri che sono in Italia, che non avendo la cittadinanza italiana non possono partecipare ai concorsi e in qualche modo si adattano a fare dei lavoretti, però sono in grado di fare i medici e lo fanno. Quindi abbiamo varie possibilità di poter supportare i reparti Covid di personale medico e di aiuto ai veri specialisti che non hanno specializzazioni equipollenti, come si dice. E nel frattempo, certo, far sì che gli altri specialisti continuino a svolgere la loro specialità per cui sono stati assunti e sono formati per fare quello, gli ortopedici per quelli che si fratturano il femore, gli oculisti per fare le cataratte, per fare iniezioni intravitreali maculopatici e via dicendo. Ecco, purtroppo non è un problema semplice, quello che manca e che bisognerebbe realizzare è una programmazione. Adesso necessita una programmazione veloce, purtroppo il periodo estivo è stato mal utilizzato, poteva essere utilizzato anche dal punto di vista formativo e non è stato fatto. E gli economisti della Cercas Bocconi giustamente hanno messo in luce quello che è il rischio successivo, cioè di adibire un sacco di posti letto a terapia intensiva che poi non sappiamo cosa farci alla fine della pandemia, e quindi un impiego delle risorse un attimino più equilibrato e lungimirante nel tempo. Ecco, questo è quello. Purtroppo bisogna ascoltare coloro che lavorano sul campo nel quotidiano e noi, per quanto ci sforziamo, non riusciamo a trovare la voce. Adesso anche gli economisti si sono espressi su questa linea, anche per quanto riguarda l'utilizzo migliore del Recovery Fund e del MES.
Del MES, certo.
Cioè, quello
anche perché
sulla
arriveranno,
sanità,
dottore, molti soldi e soprattutto molti saranno destinati alla sanità. Certo, una parte per l'emergenza, ma come ricordava lei, la pandemia finirà e si rischia di trovarsi con tanti posti letto che non si sa poi che cosa farne. Secondo lei, con questa voce vostra, di chi lavora sul campo, un po' inascoltata, c'è il rischio che questa della pandemia sia un'occasione persa per provare a ripensare il medio-lungo termine della sanità in Lombardia, ma anche a livello nazionale, con il rischio che poi quell'esercito di pazienti che non hanno le cure di cui hanno bisogno rischia di diventare un esercito parallelo, anzi un'avanguardia di pazienti a cui non è stata diagnosticata e quindi entrano direttamente nella fase acuta senza passare dalle prime cure?
Ma sicuramente questa disgrazia della pandemia deve essere considerata positivamente, perché è un momento di riflessione per tante cose, per le abitudini, gli stili di vita e anche per quanto riguarda il nuovo aspetto della sanità. Abbiamo bisogno, evidentemente, come anche in altri paesi europei, come in altre parti del mondo, di un sistema sanitario con degli operatori più duttili, più flessibili, però bisogna investire sulla formazione. Bisogna investire sulla formazione e avere dei reparti di medicina che oggi sono occupati dai pazienti Covid, che quando non ci saranno, spero presto, più pazienti Covid, si riconverta in reparto di medicina per le altre patologie. E se dovesse ricomparire ancora una pandemia, una qualsiasi emergenza, deve essere una forza pronta a cambiare e a trasformarsi. Quindi, però per far ciò dobbiamo formare i medici, bisogna investire sulla formazione dei medici, sia quelli presenti sia quelli che si stanno avviando all'espletamento della professione. La sanità viene intesa come un costo, mentre invece deve essere intesa come un investimento, anche per il recupero dell'economia, come volano, perché c'è un indotto che gira intorno alla sanità che consta di aziende e di posti di lavoro, campo farmaceutico, biotecnologia, innovazione tecnologica. Quindi non deve essere preso come un costo, come una perdita, ma deve essere considerato come un investimento, senza tener conto poi quelle che sono le ricadute sul benessere psicofisico delle persone che hanno bisogno di sanità. Quanto meglio la popolazione è in ottime condizioni di salute, e sicuramente ne va a beneficio di tutta la socialità e di tutta la comunità del paese. E quindi c'è bisogno proprio anche di un cambio di mentalità, però ciò si può fare ascoltando, dando ascolto dal punto di vista tecnico-professionale a chi lavora quotidianamente sul campo e non farsi raccontare delle cose che poi vengono interpretate magari non come dovrebbero. E purtroppo quelle cifre che sono state indicate come investimento sulla sanità sono insufficienti, cioè avremo bisogno almeno di una cifra tre volte superiore a quella che è stata riportata. Lo stesso ministro Speranza aveva formulato delle cifre sicuramente che erano importanti, si può anche investire qualcosa di meno rispetto a quello che aveva indicato il ministro Speranza, però purtroppo è stato quello che vengono dati come numeri da investire nella sanità sono nettamente insufficienti.
Numeri che sono anche figli ovviamente di un disinvestimento di qualsiasi tipo di governo di estrazione e colore negli ultimi anni, ma non soltanto gli ultimi anni. Naturalmente io spero che questa nostra chiacchierata e soprattutto la voce del dottor Mazzacane sia ascoltata di più che dai nostri ascoltatori, arrivi anche a chi di merito. Intanto ovviamente io ringrazio tanto il dottor Danilo Mazzacane, segretario della CISL Medici Lombardia, per essere stato oggi nostro ospite.
Grazie a voi, spero che l'appello giunga per il dovere senza distinzione di colore, di cultura, di religione e di qualsiasi cosa, soltanto unicamente per il bene dell'Italia e degli italiani. Grazie infinito.